Amen. Possiamo sederci, amen. Ma rimarremo nel tema questa mattina, quindi bene che abbiamo preso Santa Cena adesso, anche per quello che vorrei condividere con voi questa mattina. Stiamo vivendo un tempo speciale. Con Paola siamo chiedendo quasi ogni giorno la stessa cosa, oltre che preghiamo per la sua guarigione, e noi ci aspettiamo ogni giorno che Gesù si glorifichi anche attraverso questo. Il modo migliore che abbiamo di glorificare il Signore Gesù è di permettergli di fare quello che Lui ha già compiuto nella nostra vita. Cosa c'è di più onorevole per Lui? Che noi siamo guariti, che noi siamo liberati, che noi siamo restaurati. Vuol dire onorarlo per quello che Lui ha già fatto. Vuol dire glorificarlo, ok? Non è solo per noi, non è solo per il nostro benessere, ma perché attraverso la sua opera in noi, Lui è glorificato, il suo nome è riconosciuto. E non è soltanto teoria, Gesù agisce in pratica, quando Lui agisce, il suo nome è glorificato. Amen? Dicevo, questi giorni, questi tempi, stiamo pregando una cosa in particolare con Paola, scusate, è il mio tema un po' continuo, ma mai come in questo tempo stiamo pregando per un risveglio. E abbiamo visto ancora questa settimana, abbiamo seguito delle persone che amiamo e abbiamo sentito quello che stavano condividendo e anche altri. È interessante che tutta questa settimana il tema centrale di quello che abbiamo ascoltato è questo risveglio, che ormai molti figli di Dio in questo tempo stanno chiedendo al Signore in tutto il mondo. Forse non è mai stato così globale come in questo tempo, perché ci rendiamo conto che ne abbiamo un bisogno tremendo, noi come Chiesa e il mondo di fuori. Quando parlo di risveglio parlo di un movimento dello Spirito Santo come quello che è accaduto al Pentecoste, questo vento impetuoso che soffia e le cose cambiano e si muovono in un modo incredibile, soprannaturale, che non è la normalità che noi viviamo, ed è questo che abbiamo bisogno, ed è questo che i profeti ci hanno annunciato da tempo, che Dio vuole mandare, questo grande risveglio. Ma non è il risveglio di per sé che noi cerchiamo, il risveglio di per sé che cerchiamo il risultato, il frutto di questo movimento dello Spirito. Okay? Quando lo Spirito Santo si muove le cose non rimangono come sono, non rimangono quelle che sono oggi. Cioè, in tutti i risvegli della storia, stavamo riascoltando il racconto dei risvegli del Galles, di Azusa Street, e delle isole Ebridi, cioè, se non l'avete mai fatto vi incoraggio a leggere, ci sono dei libri in italiano che raccontano questo, io ho il privilegio di leggere in inglese, ce ne sono un sacco, ma ce ne sono anche in italiano, che parlano di questi risvegli, perché dobbiamo renderci conto che cosa dobbiamo aspettarci, perché a volte misuriamo le cose su quello che viviamo noi adesso, cioè, ma il risveglio è qualcosa di completamente diverso da quello che è la nostra esperienza di ogni giorno. E leggendo di come Dio si è mosso in quei tempi, quello fosse più grande delle Ebridi del 1949, cioè, lì scopriamo cosa vuol dire quando lo Spirito Santo veramente si muove, cioè fa delle cose in cui l'uomo non ha più nessuna parte, cioè, è Dio che guida, è Dio che compie le cose, è Dio che va al di là. Sì, gli uomini ci sono, ma, no, ma quello che succede non dipende dagli uomini. Gli uomini devono mettersi da parte per mettere lo Spirito Santo che agisce, lui fa cose incredibili, okay, che portano al cambiamento della società, al cambiamento di abitudini sbagliate, persone che corrono per andare alla presenza di Dio, per andare a un incontro senza aver avuto un messaggio di evangelizzazione, ma spinti da questa atmosfera che si crea durante un risveglio, perché c'è un'atmosfera spirituale, è come il giorno della Pentecoste, perché tutta la gente è accorsa dove c'erano riuniti i discepoli, perché è successo qualcosa di straordinario, cioè lo hanno percepito. Non è che gli è stato detto, dovete andare là perché c'è un incontro e hanno mandato dei volantini o un annuncio per radio. No, è successo qualcosa nella città, dice, quando questo suono si fece, tutti furono scossi, tutti corsero verso il luogo dove questo suono. Che cos'era questo suono? Era quando lo Spirito Santo ha cominciato a soffiare ed è stato un suono particolare, qualcosa che ha toccato, che ha cambiato l'atmosfera della città di Gerusalemme e tutte queste persone sono corse a vedere che cosa stesse succedendo. Questo è giusto una briciola di quello che è un risveglio, perché tutto quello che succede dopo. E noi abbiamo bisogno di questo, il mondo ha bisogno di questo, soprattutto in questo tempo. E uno dei testi che mi tocca in particolare quando penso questo è Ezechiele, al capitolo 47. E ci sono solo alcune cose che voglio sottolineare di questo capitolo. Cioè, è una parola profetica chiaramente di quello che succederà in Israele durante il millennio, questa restaurazione che Gesù porterà su questa terra a tutti i livelli, non solo spirituale ma anche naturale, perché la situazione dopo i 7 anni della tribolazione, la situazione sulla terra sarà disastrosa, ok? Anche se cominciamo a vederne delle primizie già adesso, ma... E quindi ci sarà tutto un tempo in cui la terra dovrà essere restaurata. E uno di questi esempi è in Ezechiele 47. Cerco di leggere alcuni passi, ma alcuni li riassumo. In effetti quello che Ezechiele ha, una visione del Tempio, questo nuovo Tempio, e da sotto la soglia di questo Tempio, l'angelo gli fa vedere, c'è un corso d'acqua che esce da questo, dal Tempio, e comincia a scorrere nella vallata, e man mano che scorre, questo fiume diventa sempre più grande e sempre più impetuoso. Okay? Comincia con un piccolo flusso per diventare un fiume. E al versetto 3 dice questo: quando l'uomo fu uscito verso oriente, l'uomo era questo angelo, aveva in mano una cordicella, misurò 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivarono alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000, era un torrente che io non potevo attraversare, perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guadare. Egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Poi mi ricondusse sulla riva del torrente, e tornato che vi fu, ecco che sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi da un lato e dall'altro. Ed egli mi disse: queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare, e quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà, e ci sarà una grande abbondanza di pesce, poiché queste acque entreranno là e quelle del mare saranno risanate, e tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Dei pescatori saranno sulle rive del mare, da Enghedi fino a Enkaim, si stenderanno le reti, vi sarà pesce di diverse specie come il pesce del Mar Grande e in grande abbondanza. Ma le sue paludi e le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate il sale. E presso il torrente e sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie di alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno, il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario. Quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. Amen? E quando parla di questo mare risanato, chiaramente sta parlando del Mar Morto. Il Mar Morto è morto perché non c'è vita, perché c'è il 33% di sale, quindi non c'è vita, non c'è possibilità di vita. C'è del sale, ecco, questo sì. Ma dice che negli ultimi che tempo del ritorno del Signore Gesù, quando durante il millennio, questo mare sarà risanato completamente. E mi lascia sempre un po' una grande domanda, perché è un mare che non ha un emissario. In un mare che non ha un emissario è per quello che diventa un mare di sale. In più è a 400 metri sotto il livello del mare e mi chiedo come ci sarà mai un emissario. Quindi quello che succede, questo risanamento di questo Mar Morto, è qualcosa veramente di miracoloso. Cioè è qualcosa che solo questo torrente che esce dalla presenza di Dio può risanare e rendere fertile. Ci sono già in Israele alcuni segni miracolosi, perché hanno scoperto ultimamente delle pozze d'acqua vicino al Mar Morto con dei pesci dentro, quindi dell'acqua sana, non si sa da dove venga, ma ci sono già queste pozze dove ci sono dei pesci, vuol dire, forse perché Dio ci vuole far capire che i tempi si stanno avvicinando. Amen. Quindi, cosa volevo dire? C'è il fiume che esce, questo fiume che esce dalla casa di Dio, dal santuario, rappresenta questo movimento che Dio vuole portare nella nostra vita. Per me rappresenta questo risveglio, perché il risveglio è fatto così, cioè anche leggendo le storie di questi risvegli, vediamo che comincia all'inizio con un fiume, un piccolo fiume, ma poi diventa qualcosa che straripa da tutte le parti. Cioè, quello che succede è che comincia in un luogo, in una città, diventa qualcosa che influenza un'altra città, senza che qualcuno vada in quella città a dire cosa è successo nell'altro, ma c'è un tale movimento che comincia a diventare un torrente. E tutto il paese del Galles, per esempio, è stato cambiato e trasformato. Le isole Ebridi, che sono le isole di fronte alla Scozia, sono state trasformate in tutti i livelli. Quando c'è stato anche il risveglio di Azusa Street, le navi, prima di arrivare nel porto a New York, non avevano assolutamente sapevano cosa era successo. Persone erano convertite sulla nave, arrivavano al porto e c'erano state conversioni già sulla nave. Prima ancora di arrivare, cos'è che li ha convinti? E questo movimento, questo fiume che scorre dello Spirito Santo durante il risveglio. Le isole Ebride lo stesso, le navi passavano lontano dalla costa, le persone cadevano in ginocchio sulle navi e si convertivano al Signore senza sentire la predicazione. Questo è un movimento dello Spirito, questo si chiama quello che chiamiamo e definiamo un risveglio. Dobbiamo leggere questi racconti perché Dio vuole fare la stessa cosa oggi, perché ne abbiamo bisogno. Nelle isole Ebridi il risveglio è cominciato con due anziani signori, abbiamo già detto altre volte, lo ripeto, che sono messe davanti a Dio e hanno detto una cosa: Signore, come abbiamo detto questa mattina, tu sei un Dio di patto, tu sei un Dio fedele, tu hai promesso qualcosa di importante. E loro si basavano su questo versetto di Isaia 44, al versetto 3, se lo trovo. Si dice: io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e gli uccelli sull'arida terra, spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Hanno detto: Signore, questa è la tua promessa, adesso Signore noi vogliamo vedere che si compia questa promessa, per questo è quello che abbiamo bisogno, tu sei un Dio fedele. Hanno continuato a pregare per settimane, per mesi, su questa base, dicendo: Signore, questa è la tua promessa e noi aspettiamo questa tua promessa sulla base della tua fedeltà, sulla base del tuo patto. Amen? E hanno continuato a farlo anche perché vedevano una delle cose che era sul loro cuore, è che i giovani soprattutto non erano più interessati a Dio, non andavano in chiesa perché non erano interessati. Erano interessati ad altre cose, c'era diventato un peso sul loro cuore. Hanno detto: Signore, abbiamo bisogno veramente che il tuo spirito si muova. Ed è successo, ok? E sono stati toccati, e i giovani sono stati quelli che hanno portato avanti questo risveglio. Come l'uomo più importante, Evans, che è stato il precursore di questo movimento, se vogliamo, ma poi si è allargato, soprattutto i giovani erano quelli che erano catturati da questo momento dello Spirito e portavano questa realtà intorno. Amen? Tutto perché queste due donne hanno cominciato a intercedersi dicendo: Signore, tu sei fedele, il tuo patto è un segno di fedeltà, tu l'hai promesso e ora noi siamo qua per intercedere perché questo si compia. E poi si sono aggiunte altre persone, man mano sono aggiunte altre persone, fin tanto che quasi in ogni casa di questa città dove si trovavano di notte c'erano luci accese perché continuavano a pregare e intercedere nella stessa linea, fin tanto che lo Spirito Santo, il fiume, ha cominciato a scorrere. Amen? E mentre leggiamo questo Ezechiele, vediamo che l'angelo guida Ezechiele a diversi livelli di profondità di questo fiume. E più il fiume avanza, e più diventa profondo, e più diventa impetuoso, diventa un torrente che non si può guadare. È interessante che ci sono questi quattro livelli. Prima arriva alle calcagne, poi arriva alle ginocchia, poi arriva ai fianchi, e fino a quel punto Ezechiele aveva i piedi appoggiati sul fondo del fiume e poteva camminare nel fiume. Ma quando arriva più avanti, che dice il fiume dopo misurò altri 1000, era un torrente che non poteva attraversare perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guadare. Cosa vuol dire? Cioè, tante volte noi possiamo accontentarci di avere l'acqua alle caviglie. Ed è bello come i bambini fanno al mare, che sguazzano, ok, e si divertono, che possiamo essere contenti di dire: dopo tutto abbiamo almeno i piedi nell'acqua. Oppure possiamo averlo fino alle ginocchia, oppure possiamo averlo fino ai fianchi. Ma fino a quel punto noi abbiamo ancora il controllo sulla nostra vita. Abbiamo ancora i piedi su qualcosa di solido e possiamo dire: ah, sto toccando la consapevolezza di essere su qualcosa che mi sostiene. Ma quando il fiume si ingrossa, non ce n'è più. Non possiamo più toccare il fondo. È il fiume che ci porta. E là perdiamo il controllo. Il controllo diventa quello dello Spirito Santo. Questo è il risveglio. Il risveglio è il momento in cui lo Spirito Santo prende il sopravvento, ed è Lui che prende la guida, e noi dobbiamo abbandonarci. Dobbiamo abbandonarci e lasciarci portare. È quello che Dio vuole fare, che Dio vuole compiere. Quando è Lui che porta, poi vediamo le cose accadono, anche quelle cose che noi non vediamo oggi e cui aspiriamo. In quel momento tutto diventa possibile. Ma noi abbiamo una paura tremenda di perdere il controllo, giusto? Siamo nati, dopo la caduta siamo diventati così, che vogliamo controllare la nostra vita, che vogliamo la nostra indipendenza in qualche modo, vogliamo avere la nostra sicurezza, vogliamo avere i piedi ben appoggiati per terra e abbiamo paura di perdere questo controllo. Anche nei confronti di chi, come Dio, non ci farebbe alcun male se Lui prendesse il nostro controllo, il controllo della nostra vita. Non che diventiamo passivi o che non facciamo più niente, anche perché nel fiume bisogna nuotare, bisogna rimanere a galla comunque. C'è una partecipazione, ma c'è piuttosto un'identificazione col movimento del fiume. Siamo noi che ci identifichiamo con il movimento del fiume, non è il fiume che si adatta a noi. Perché quando lo Spirito Santo prende il sopravvento, come in questi tempi di risveglio, cioè, è Lui che noi dobbiamo seguire Lui, non Lui noi. Noi tante volte vogliamo costruire, costruiamo qualcosa e poi diciamo: Signore, vieni e riempilo. E Dio dice: non sono interessato alla forma che avete voi, io sono interessato alla mia. Se mi date la libertà, scelgo io il modo in cui io agisco. Questo è quello di cui abbiamo paura. Lasciare la libertà di agire. Perché quando agisce, vabbè, tutto può succedere, fratello e sorella. Abbiamo visto nel passato, quando abbiamo vissuto in parte questo con Paolo, qualche anno fa, che cosa vuol dire. E certe persone potevano essere spaventate perché non riuscivano a capire cosa stesse succedendo, perché non era quello che si viveva normalmente, non era quello che razionalmente riuscivamo a spiegare, anche se alcuni cercavano di farcelo capire, ma va al di là della nostra razionalità di cui siamo abituati. È qualcosa che lo Spirito Santo ci prende, ci porta, e noi dobbiamo lasciarci portare. Certo, dobbiamo avere discernimento, perché in tutti i movimenti di risveglio ci sono a volte cose in cui la carne a volte prende sopravvento, ma dobbiamo fare fiducia allo Spirito Santo. Dobbiamo riconoscere il suo fluire, il suo flusso, ed entrare in quel flusso e lasciarci portare da Lui. Quanti di noi siamo disposti a prendere questo rischio? E dire: Signore, che questo fiume che viene permette al tuo Spirito di prendere il controllo e la direzione della nostra vita, della nostra vita di ogni giorno, del nostro stare insieme, delle nostre comuni riunanze. Perché tutto cambia, fratelli e sorelle. E so che quello che abbiamo visto anni fa era giusto l'antipasto di quello che Dio vuole fare in questi giorni. Ogni volta che c'è stato un movimento dello Spirito come quello, tutte le grandi teologie o le grandi dottrine sono state sfidate, perché lo Spirito Santo non rientrava in quelle dottrine. Noi abbiamo voluto che entrassero in quel sistema, in quel modo di pensiero che noi abbiamo sviluppato con le nostre tradizioni, con le nostre teologie, ma lo Spirito Santo è uno spirito libero. Lui è veramente libero. E non si lascia impressionare da noi. Però non ha intenzione di entrare nella struttura ferma che noi gli vogliamo dare. No, lui vuole avere la libertà di muoversi. E chiaramente Dio non è che ci impone di farlo. Come l'angelo non ha imposto niente a Ezechiele, lo ha condotto passo dopo passo, e Ezechiele si è lasciato guidare ed ha sperimentato quello che Dio voleva fargli sperimentare. Per noi è la stessa cosa. Ed è questo che porta un cambiamento. Infatti, qual è il risultato di questo fiume? Perché ha un significato spirituale per noi oggi. Cosa rappresenta il Mar Morto? Rappresenta tutti quegli aspetti della nostra vita di figli e figli di Dio che è spenta e inefficace e che non è come morta dentro di noi. Mi ricordo sempre l'espressione di un fratello tanti anni fa che diceva: alla Chiesa sembrate dei morti viventi. Mi è rimasto sempre impresso, non so se sapeva quello che stava dicendo e perché lo stava dicendo, non me lo ricordo nemmeno più, ma in effetti cioè, la vita che Dio ha per noi è completamente diversa da quello che viviamo oggi. Cioè, lo Spirito Santo è uno spirito vivo, potente, attivo, non è che si ferma, cioè, quando si muove in tutti i modi e non è certo quello che noi viviamo in questo tempo, come non era quello che vivevano prima di ogni risveglio. Quello che dicono quelli che hanno studiato tutta la storia dei risvegli, che in effetti il tempo che precedeva i risvegli era un tempo, in effetti, di sonnolenza spirituale, diciamo così, di situazioni difficili anche intorno, che sembrava che non ci fosse più nessuna possibilità. E in mezzo a quello le persone si sono levate come queste due donne e hanno cominciato a dire: no, questo non è quello che tu hai per noi, noi vogliamo vedere quello che tu ci hai promesso. Amen? Quello che tu hai promesso nella tua parola. Non è che Dio ha liberato lo Spirito Santo solo il giorno di Pentecoste e poi ha finito. No, Dio vuole liberarlo ogni giorno. Ogni volta che c'è un risveglio è la stessa situazione di Pentecoste, un'altra Pentecoste, un altro versamento di Spirito di cui noi abbiamo bisogno. Perché questo fiume è qualcosa che Dio ha aperto dentro di noi. Gesù ha detto che ha aperto dei fiumi d'acqua viva nella nostra vita e nel nostro spirito nuovo, ma questo fiume a volte è come quei fiumi che scorrono sottoterra e non si vedono molte evidenze che esistono. Ma quello che Dio fa nei momenti che il suo Spirito Santo muove è risvegliare questo fiume e farlo sgorgare in un modo nuovo nella nostra vita. I primi che ne hanno il beneficio siamo noi. I primi che sentiamo il beneficio di questo, io me lo ricordo, è successo così per me qualche anno fa, vivevo un tempo difficile, quando lo Spirito Santo ha cominciato a muoversi, tutto ha cominciato a vivere dentro di me, è stato per me come una resurrezione. E ho visto tante cose cambiare nella mia vita. Prima di tutto l'amore per Dio, l'amore per la parola di Dio e via di seguito. In effetti, quello che Dio, quando lo Spirito Santo si muove, quello che Dio vuole fare è di ravvivare questo fiume dentro di noi, questo fiume di vita che deve sgorgare da noi, perché Gesù ha parlato, ci sono tre livelli di vita di cui Gesù parla. Uno dice che Gesù ci dà la vita eterna. Secondo, in Giovanni 10:10 dice che Gesù ci vuole dare una vita abbondante. E in Giovanni 17:7-38 dice fiumi d'acqua viva sgorgeranno, cioè traboccheranno. C'è la vita eterna, c'è una vita abbondante, ma c'è anche una vita che sgorga. Per quello che Dio vuole fare, che fa nel momento di risveglio, che questo fiume che Lui ravviva in noi, benedice quelli che sono intorno a noi. È come se ci influenziamo in un modo positivo gli uni con gli altri, per quello che lo Spirito Santo sta facendo nella nostra vita. E questo crea spazio ancora allo Spirito Santo di toccare tutto quello che ci sta intorno. Persone che si trovavano nei bar a bere, a un certo punto hanno mollato tutto, hanno sentito una spinta che dovevano mollare e andare in questo incontro dove c'erano questi incontri di risveglio. Come l'hanno sentito? Perché c'era questo movimento e c'erano ormai delle persone che vivevano questa realtà. Amen? E quando leggiamo in Ezechiele ci parla dei frutti di tutto questo, dice quando fu tornato che vi fu, sulla riva del torrente c'erano moltissimi alberi. E poi dice: e queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura e entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane e avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque giungerà il torrente ingrossato, vivrà e ci sarà abbondanza di pesce. Quando il fiume si muove ci sono i frutti che Dio vuole manifestare. C'è la vita che ritorna a tutti i livelli, a livello del nostro spirito, della nostra anima, del nostro corpo. Cioè la vita torna, perché la vita non è la vita naturale, è la vita spirituale in cui abbiamo detto tutto è incluso. Quando lo Spirito Santo si muove vuole portare restaurazione e vita in tutto il nostro essere, perché la vita che scorre in quel fiume è la vita di risurrezione del Signore Gesù. E tutto quello che è morto vive, tutto quello che è spento vive. La nostra passione, il nostro primo amore, tutto quello che forse ci manca in questo tempo, viene rinnovato e infuocato. È un fuoco che si accende dentro di noi. Ed è questo che abbiamo bisogno, almeno io ho bisogno di questo. So perché l'ho vissuto qualche anno fa e so che quello era solo l'inizio. E so che Dio ha molto di più, perché l'aveva promesso anche in quei tempi che avrebbe mandato un altro movimento. Amen? E dice, quindi c'è vita che viene non solo dentro di noi, ma questa vita che sgorga porta vita agli altri. Cioè, quello che Gesù ha vissuto, quello che l'Apostolo Pietro ha vissuto, e Gesù possiamo capirlo, che chi lo toccava, tutti quelli che lo toccavano erano guariti, c'è scritto in Matteo. E poi in Atti dice che solo dove passava l'ombra di Pietro le persone erano guarite, portavano malati da tutte le città intorno, e qualunque era coperto dall'ombra di Pietro era guarito. Che cos'è questo? Era il fiume che usciva da Pietro, che traboccava da Pietro e toccava le persone, non aveva bisogno né di pregare per loro, né di predicare, è lo Spirito Santo che faceva il lavoro, non vuol dire che non dobbiamo predicare, ma voglio dire che lo Spirito Santo va ancora oltre questo. E Dio, lo Spirito Santo, tocca a volte, ha toccato queste persone nei svegli prima di sentire il Vangelo, poi sono corsi e hanno ricevuto anche il messaggio, ma erano già convertiti davanti a Dio, perché era un'opera dello Spirito Santo. Quando l'acqua trasborda, le persone intorno a noi sono benedette, solo dal fatto che noi siamo in mezzo a loro, cioè vuol dire che se ognuno di noi viviamo questa pienezza e usciamo per la città di Torino, le persone che sanno che lo Spirito Santo, voglio dire, lo Spirito Santo può agire, le persone sono toccate non dal fatto di chi noi siamo, da quello che diciamo, ma del fatto che siamo talmente pieni che lo Spirito Santo le tocca e le sconvolge. Questo è un risveglio, ok? Noi non siamo in un risveglio oggi, Paul, perché il risveglio è questo. Il risveglio è la manifestazione dello Spirito Santo a questi livelli, e questo è quello che Dio vuole fare, perché dice che ci sarà anche grande abbondanza di pesce. Chiaramente uno dei segni dei risvegli era un tale numero di conversioni che nessuno si aspettava. Anche questo Evans ha detto, Signore, dacci 1000 persone, 1000 conversioni, ce ne sono state molte di più di 1000 persone. Una nazione, cioè una parte di questa nazione è stata completamente trasformata. Perché è Dio che si muove e tocca le persone. Quello che noi non potremmo fare in 20 anni, lo Spirito Santo lo fa in un minuto. Non abbiamo forse bisogno di questo? Un fratello ha avuto anni fa questa visione da parte di Dio che quando lui sarebbe morto ci sarebbe stato 1 miliardo di conversioni di giovani, solo i giovani, poi tutti gli altri. E com'è possibile? Se le cose vanno come vanno adesso, questo miliardo, ecco perché tutti stanno pregando per un risveglio in tutto il mondo, intercessori, e stanno gridando a Dio. E c'è una passione, come se Dio continua sempre a spingere su questo pulsante, quei messaggi che abbiamo visto in questi giorni sono proprio di questo mese di giugno, non sono, cioè come se si sta concentrando qualcosa, e noi dobbiamo unirci a questo e dire, Signore, vogliamo gridare con te, vogliamo vedere questo fiume che scorre, Signore. Vogliamo vederlo per la tua chiesa, per la tua sposa, e vogliamo vederlo per questo mondo, perché se scorre in noi, tocca tutto intorno a noi. Dio non si limita ai 4 muri. Quando lo Spirito Santo agisce, va ben oltre. E poi dice, quindi, quelle del mare saranno risalate, tutto vivrà dovunque arriverà il torrente. Dovunque arriverà il torrente. E ci sarà grande abbondanza. E poi dice, presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie di alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario, quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di medicamento. E questo ci ricorda quello che c'è scritto in Apocalisse 22 riguardo a questo fiume che c'è a Gerusalemme, e ci sono questi alberi fruttiferi sul fiume, e dice che questi frutti sono per nutrimento e le foglie sono per la guarigione delle nazioni. Quando lo Spirito Santo si muove in noi, tutto quello che Dio può esprimere attraverso di noi può uscire pienamente come un frutto che dà da mangiare anche agli altri, e come delle foglie che sono per la guarigione degli altri. Questo è il risveglio, questo è un movimento dello Spirito, è un'immagine di questo. Allora sarà reale e concreto in un modo incredibile nella Nuova Gerusalemme, ma questa è la realtà che gli Apostoli hanno vissuto alla Pentecoste in seguito, è quello che vedevano normalmente ogni giorno, è quello che dovremmo vedere anche noi ogni giorno. Amen. Ma dobbiamo entrare nella prospettiva di Dio. Se siamo contenti di quello che abbiamo oggi, di sguazzare con l'acqua alle caviglie, ok, ma non vedremo quello che c'è in seguito, perché gli alberi fruttuosi eccetera li vediamo quando il fiume diventa un torrente. E noi vogliamo, Almeno io voglio il torrente e non lo voglio per me. Cioè, certo, tutti ne siamo beneficiari, ma lo vogliamo perché questo è la gloria di Dio e questo è quello che Dio intende fare. E se noi ci opponiamo, mi ricordo quello che diceva Rigione alcuni anni fa, in effetti questo movimento dello spirito sarà come uno tsunami. Tutti voi sapete cos'è uno tsunami. E la cosa interessante è che prima dello tsunami le acque del mare si ritirano e tutto diventa asciutto. E questo è il preavviso che sta arrivando uno tsunami. Ma quando lo tsunami arriva, è troppo tardi e possiamo solo fare due cose in quanto riguarda lo tsunami dello spirito. O ci abbandoniamo nelle acque, o se resistiamo, noi ne avremo un danno. Perché l'ho già visto succedere nel passato. Abbiamo solo due possibilità. O farci accettare di fare quello che ha fatto Ezechiele, lasciarci portare da questo fiume, oppure il fiume porterà via noi in qualche modo. E noi dobbiamo essere pronti per questo. Non è il privilegio solo di qualcuno, è qualcosa, è un privilegio che Dio ha dato alla Chiesa, al popolo di Dio, di vedere in questi giorni. E se Dio sta insistendo in tutte le parti del mondo in questo momento, forse ci sarà una ragione. Se Dio sta suscitando tutte queste preghiere, questo grido a Lui per questo risveglio, ci sarà una ragione, perché ogni volta che Dio sta per fare qualcosa di nuovo, suscita degli intercessori, suscita delle persone che cominciano a guidare a Lui, perché Lui non farà niente dal cielo fin tanto che noi non gli daremo il permesso di farlo. La preghiera e l'intercessione significa dare il permesso a Dio di agire in questo mondo, perché Dio ha dato noi un'autorità in questo mondo. E Dio, anche se poi va oltre, perché dovrà andare oltre, ma quello che si aspetta è che siamo noi su questa terra a chiedere quello che Dio intende fare da parte sua. Per questo è quando la preghiera di Gesù, che il tuo regno venga, che la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo, è la nostra dichiarazione, il nostro consenso che noi diamo a Dio di fare la sua volontà. E io credo che la volontà di Dio in questo tempo è di mandare questo movimento dello Spirito, e noi dobbiamo accordarci con Lui ed essere d'accordo con Lui, dire sì Signore, noi siamo qua, ti gridiamo, se non siamo disperati per questo mi preoccupo. Noi dovremmo essere disperati per questo, da quello che viviamo, da quello che vediamo intorno. Disperati non nel senso di mancanza di speranza, ma talmente desiderosi di vedere questo movimento da non lasciare tranquillo il Signore, come questa vedova, quel giudice iniquo, continuava a insistere, Signore, fammi giustizia. E noi non stiamo chiedendo giustizia, stiamo chiedendo grazia. Perché il movimento dello Spirito, prima di tutto, è un movimento di grazia. Ma dobbiamo fare attenzione, perché quando lo Spirito Santo si muove, prima di tutto fa pulizia nella sua casa. Come ho detto altre volte, quando Dio ha suscitato questo risveglio in Corea, ed era giusto dopo i primi risvegli del Galles e di Azusa Street nel 1907, la prima espressione del risveglio sono stati 3 giorni di confessione di peccati, giorno e notte, no stop, confessione pubblica. Perché Dio deve prima mettere pulizia nella sua Chiesa. E quindi dobbiamo aspettarci delle cose particolari. Dobbiamo aspettarci, come succede in tanti risvegli, che Dio ci mette per terra e cominciamo a piangere davanti a Lui e gridare misericordia. E dare grazie al Signore, domandare perdono, chiedere perdono per tutte le cose che sono state un ostacolo fino qui al suo movimento dello Spirito. Questa è la prima cosa che Dio farà. Non c'è modo. Il primo segno anche nel risveglio delle isole Ebridi, tutto è cominciato con una preghiera di pentimento, che l'esplosione è cominciata. Questo momento dello Spirito, poi concludo, è come per un vulcano, ok? Che sta per esplodere. Prima ci sono dei segni tipici premonitori, della terra che trema e l'acqua che bolle, ok? E si comincia a sentire questo rumore di qualcosa che bolle in pentola, cioè quello che c'è sotto il vulcano. E poi a un certo punto c'è un momento in cui tutto esplode. Il tappo che c'è sul vulcano salta e tutto questo fuoco di lava che c'è all'interno comincia a sgorgare fuori. Questo è il momento del fiume E c'è una cosa interessante, perché cos'è che mantiene, che tiene ferma questa lava? È questo tappo di roccia che si forma sulla bocca del vulcano. E la pressione deve aumentare fino a un certo punto in cui diventa tale che il tappo si rompe e la lava esce. Ed è la stessa cosa per noi. Tutti noi abbiamo dei tappi o qualcosa che noi teniamo sul nostro spirito, dove dimora questo fiume dello Spirito Santo, che non gli permette di uscire. Ma nei momenti in cui Dio agisce e fa questo movimento, la pressione che lui mette dentro di noi diventa talmente forte che il tappo salta, e quello che Dio vuole, e questo fiume che Dio mette dentro di noi, allora può uscire in un modo traboccante. È quello che ho vissuto anni fa, l'ho vissuto così. C'era niente che si muoveva, ero depresso e tutto. A un certo punto, quando Dio ha cominciato a toccarmi, ho sentito questo, come questo fuoco che bolliva dentro, e poi l'ho sentito salire finché è uscito dalla bocca, ed è come tutto in quel momento è esploso. Come ho detto altre volte, per me ho voluto dire rimanere per terra un'ora ridendo come un matto nello spirito. Non la mia gioia, non... la gioia dello spirito non ha a che fare con il nostro entusiasmo personale. Noi possiamo essere entusiasti in tante cose davanti, anche davanti a Dio, ma la gioia dello Spirito è un'altra cosa. Non è qualcosa che viene da noi, non è qualcosa che dipende dalle nostre emozioni, è qualcosa che lo Spirito Santo manifesta. È la gioia dello Spirito, come dice in Romani, il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito. Il nostro entusiasmo e la gioia dello Spirito sono due cose diverse. Il nostro entusiasmo è il nostro entusiasmo. La gioia dello Spirito è la sua gioia che sperimentiamo, ed è una cosa completamente diversa. È qualcosa di incontenibile, è qualcosa che è Lui che manifesta in noi, e che è Lui che ci pervade e ci invade in un modo che noi non possiamo, cioè possiamo anche controllarlo, ma non abbiamo nessuna intenzione di controllarlo, perché è troppo bello quello che Dio ci dà di vivere. Allora dico, Signore, questa mattina, a quale livello del fiume vogliamo andare? Vogliamo rimanere alle caviglie, alle ginocchia, ai fianchi, o vogliamo dire, Signore, vieni e portaci come vuoi Tu. Vieni e portaci, Signore. È una cosa che Dio intende, vuole sapere da noi, vuole sentirlo da noi. Non è che possiamo... Cioè Dio si aspetta che noi glielo chiediamo dal profondo del nostro cuore, che noi ne siamo convinti, che noi siamo convinti che questo è quello che Lui veramente desidera fare, di quello di cui noi in questo mondo abbiamo bisogno. E questo non è un compito solo di intercessori, è un compito di ognuno di noi. Se siamo soddisfatti di quello che abbiamo, per me c'è qualcosa che non funziona. Forse non abbiamo capito tutto quello che c'è dietro a questo patto che Dio ha fatto, che Gesù ha fatto con noi. Perché c'è l'abbondanza, c'è il frutto. Amen? Allora voglio rileggere questo Isaia 44 e poi chiudiamo. È una promessa che Dio fa, abbiamo detto. Una promessa a cui queste due sorelle si sono attaccate. Lo leggo adesso dal versetto 1 di Isaia 44. Dice, ora ascolta Giacobbe, mio servo, o Israele, che io scelto. Allora noi siamo anche noi scelti oggi, siamo un popolo scelto. Noi che abbiamo accettato il Messia, ebrei e gentili insieme, ok? Noi siamo i suoi servi, quindi questa parola vale per noi oggi, anche per noi, giusto? Così parla il Signore che ti ha fatto. Chi è stato fatto dal Signore? Che ti ha formato fin dal seno materno. Colui che ti soccorre. Non temere Giacobbe, mio servo, o Yesurun che io ho scelto. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato, i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come salici in riva a correnti d'acque. Ed è una promessa che è per noi e per le altre generazioni. Quelle che oggi hanno dei problemi e che non vediamo così numerosi neanche in mezzo di noi. E quella generazione che si potrà levare quando vedrà il fiume che scorre. Ma quelli che chiedono il fiume siamo noi, quelli che siamo i genitori o i nonni, e che diciamo, Signore, anche per loro, per questa generazione, noi ti chiediamo che tu manifesti questa promessa. Amen. possiamo alzarci un attimo e pregare, se siete d'accordo. E se voi siete d'accordo potete esprimere questo nel vostro cuore e dire quello che volete. Signore, non voglio accontentarmi dell'acqua alle anche, no, alle caviglie, non voglio accontentarmi dell'acqua alle ginocchia. Signore, abbiamo bisogno di più. Io più ho sete e fame di te, Signore. Ho fame della tua presenza. Ho fame di una presenza che si manifesta e che manifesta tutto quello che tu, Gesù, hai compiuto sulla croce per noi. Questa abbondanza di guarigione, di liberazione, di resurrezione, di restaurazione, di riconciliazione, di restituzione. C'è tutto, Signore. Signore, grazie perché non dobbiamo aspettare di venire in cielo di vedere queste benedizioni, perché tu hai detto che sono per oggi queste benedizioni. E noi ti chiediamo, vieni Spirito Santo, vieni e soffia su di noi, come hai fatto nella Chiesa Primitiva, in Atti 2, come l'hai fatto in Atti 4, come l'hai fatto in casa di Cornelio, come l'hai fatto in tante altre occasioni, e come l'hai fatto in tutti i risvegli che ci sono stati fino adesso, Signore, che tu hai suscitato per la tua grazia, e per i quali altri hanno pregato e hanno urlato e hanno gridato a te, Signore, hanno speso del tempo sulle loro ginocchia davanti a te perché tu potessi mantenere questa promessa. Noi oggi ti diciamo la stessa cosa. Padre, tu sei un Dio fedele, tu sei fedele a questo patto e in questo patto tutto incluso. Padre, noi vogliamo vedere questa presenza tua manifesta, che libera tutta l'abbondanza che c'è in questo fiume, che diventi, che si realizzi quello che si realizzerà per questo Mar Morto. Signore, che le acque saneranno e dove questo fiume arriva, la vita torna. Padre, noi abbiamo bisogno di vita nuova. Io ho bisogno di un nuovo impulso di vita da parte tua. Personalmente ne ho bisogno, nel mio spirito, Signore. E poi nella mia anima, e poi nel mio corpo, e poi in ogni aspetto della mia vita, Padre. Noi abbiamo bisogno di questo, il mondo ha bisogno di questo movimento del tuo spirito. Padre, manda questo fiume. Noi crediamo a te, Signore, non vogliamo rimanere a un livello inferiore di quello che tu hai per noi. Gesù ha detto, fiumi d'acqua viva traboccheranno da voi, vuol dire che andranno al di fuori ancora di voi, benediranno altri. Padre, noi vogliamo essere talmente ripieni, Signore, che la benedizione cola, sgorga da noi e tocca anche quelle cui passiamo vicino e sono toccate dal tuo spirito, come nei tempi di risveglio, che sono vissuti. Padre, non possiamo accontentarci di quello di cui tu non ti accontenti, perché tu vuoi espandere la tua benedizione, tu vuoi espandere, Signore, il tuo amore, tu vuoi espandere la tua grazia in abbondanza e tu hai bisogno della nostra disponibilità. E noi siamo qui davanti a te oggi, tu vedi e ascolti il nostro cuore e tu sai quello che vogliamo dirti questa mattina, ognuno di noi, e noi possiamo dirglielo mentre siamo qui ancora un attimo davanti a Lui. E Signore, io voglio di più di te, Signore, ma non per me, ma perché questo mondo ti conosca per chi tu sei realmente e possa essere toccato da te prima che tu torni. Padre, non possiamo giusto dire, ah, torna presto, Signore, non ne possiamo più. No, Signore, vogliamo prima vedere il tuo nome glorificato su questa terra, poi ritorni, Signore. Certo, noi vogliamo venire alla tua presenza. Ma siamo qui per uno scopo, Signore, in questo tempo. E non possiamo compierlo noi come uomini, con i mezzi che abbiamo oggi. Padre, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno dell'abbondanza del tuo spirito che sgorga nei nostri cuori prima di tutto e trasborda e tocca tutti quelli intorno a noi, Padre. Padre, crediamo a te, Signore, perché tu lo hai promesso. Io espanderò il mio spirito. E negli ultimi tempi, quando fa negli ultimi tempi, la prima parte si è compiuta, ma c'è un'altra parte di un altro ultimi tempi. Questi sono i tempi, Signore. Dove i giovani avranno delle visioni, profetizzeranno, i vecchi avranno dei sogni. Padre, ti preghiamo, guidaci, Signore, in questo momento, entrare in questo movimento, Signore. Parlaci, dacci delle parole, dacci dei sogni, dacci delle visioni, Signore, che ci incoraggino. Che ci incoraggino, se ho mai fatto con una di queste sorelle che ha avuto questa visione, che vedeva le chiese piene, trasbordare, ma non solo all'interno, all'esterno, persone che correvano, che affluivano. Signore, tu gli hai dato una visione in anticipo di quello che stavi per fare e lei si è aggrappata a questa visione, sapendo che era un preavviso da parte tua di quello che tu volevi fare. Padre, suscita in noi questa fame e questa sete del tuo spirito, Signore. Affinché questo fiume si liberi in questo tempo. Non abbiamo più molto tempo, Signore, ma tu hai ancora tempo E tu puoi fare in un attimo, Signore, quello che non è stato fatto per anni, Signore. E noi gridiamo a te ancora quest'oggi, Signore. Gridiamo a te, non solo ritorna, Signore Gesù, Maranata, ma Signore, manda il tuo fiume affinché molti siano salvati in questo tempo, Signore, prima che il tuo giudizio veramente venga. Vediamo già le primizie, Signore, di questo giudizio, ma vogliamo vedere anche le primizie di questo tuo movimento dello Spirito, che siamo incoraggiati e possiamo perseverare fin tanto questo fiume non scorrerà, Signore. E sappiamo che lo farà, perché tu lo hai promesso e tu sei disposto a farlo. E grazie perché tu susciti questo desiderio in tutto il mondo in questo momento, come mai prima, Signore, di vedere questo movimento da parte tua. E noi vogliamo unirci a tutti gli altri fratelli e sorelle che stanno gridando a te e che stanno mettendo davanti a te seriamente per dirti la stessa cosa. Vieni Spirito Santo, libera questo fiume. Grazie Padre, grazie perché è possibile, perché Gesù lo ha fatto, l'ha già preparato, ha già fatto ogni cosa perché questo fiume scorra. E noi vogliamo glorificare il tuo nome ancora in questi tempi, Padre. Spandi il tuo spirito per purificare, per lavare, per guarire, per sanare, per liberare. Vogliamo vedere guarigioni, vogliamo vedere liberazioni che onorano il tuo nome, Signore. Perché questo è il tuo frutto, vite cambiate, vite trasformate, città trasformate, come è successo nei risvegli, Signore. Non c'erano più cause da trattare, non c'erano più persone da mettere in carcere, i bar venivano chiusi perché nessuno più era interessato. Non c'erano più partite di football perché nessuno più era interessato. Pazienza per lo stadio Juventus, forse lo useremo noi, Signore, per incontrarci. Signore, dacci di sognare veramente quello che sono i veri sogni, che sono i tuoi sogni, Signore. Facci sognare con te, perché questo non sarà solo un sogno, ma sarà una realtà, Signore, che noi attendiamo con impazienza. Grazie Padre, perché tu sei un Dio fedele e tu sei impegnato verso di noi fino alla fine, Padre. Grazie per la tua pazienza fino a qui, Signore. Grazie per aver avuto pazienza ancora tutti questi anni, Signore. Grazie perché tu, Signore, sei pronto ad intervenire e ad agire. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.